occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E alle 7:50 minuti del mattino, ancora una volta buongiorno, benvenute e benvenuti ascoltatrici e ascoltatori. È martedì 7 febbraio e questo naturalmente il demone del tardi. È una mattinata in cui naturalmente attraverseremo le cronache drammatiche del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, su cui apre gran parte dei giornali. Lo faremo certamente nella seconda parte della trasmissione, poi ce ne occuperemo in modo diffuso nelle nostre pagine di informazione. Ma intanto ricominciamo da noi, da un paese ancora alle prese con la minaccia anarchica. Fa freddo? È colpa degli anarchici. Tuo figlio ha preso un 4 in matematica? Deve aver frequentato degli anarchici. Si è bloccata da Zon durante il derby? Di sicuro un attentato degli anarchici. Insomma, il popolo vuole il pane? Diamogli la pista anarchica. Ma mentre la tensione sale e in giro è tutto un gettare benzina sul fuoco, per fortuna Giorgia riporta alla calma e chiede di abbassare i toni. Dunque, detto fatto, nuove carte contro Cospito, fa squadra con i mafiosi ma anche con le Brigate Rosse e la Jihad. Nel frattempo se n'è andato tutto il sottofondo, ma che bello, perché succede questo non lo so. E adesso riparte tutto, ma riparte tutto un po' a caso, un po' così, e mi tocca ripartire pure a me. Dicevo, Giorgio dice di abbassare i toni, detto fatto, e dunque nuove carte contro Cospito, fa squadra con i mafiosi, ma anche con le Brigate Rosse e la Jihad. Questa è la verità, mancavano solamente Rosa e Olindo e i Mangiamorte, e poi ci sono tutti, la verità qualche giorno fa, e poi il giornale, PD e 5 Stelle vogliono la guerra civile. civile, Libero. Il PD cercò di aiutare il Bombarolo, ancora Libero, e nato l'asse tra il PD e i Bombaroli, La Verità. PD in delegazione dal terrorista, ancora La Verità. Dem, gli utili idioti dell'eversione, di nuovo Il Giornale. Allarme anarchici, cercano il morto, sempre Il Giornale. Patto scellerato tra anarchici e ambientalisti, pezzo firmato niente poco di meno che da Francesco Giubilei, enfant prodige di Fratelli d'Italia, una vita da mediano della destra in TV, nonché neonominato consigliere del ministro della cultura Sangiuliano. Meno male che i giornali della destra hanno accolto la richiesta della premier. Pensate se avessero deciso di alzare i toni. Ma intanto attenzione, perché oggi è l'anarchia, ma domani chissà. Dal baule delle minacce da cui il governo Meloni ha ripescato gli anarchici, a breve, pensate, potrebbero essere ripescate altre e più inquietanti minacce provenienti dal passato. E oggi siamo in grado di rivelarvi in esclusiva tutte le prossime minacce di ritorno al cuore dello Stato che arriveranno nei prossimi mesi. E allora cominciamo. Innanzitutto i cartaginesi. Da circa 2000 anni i cartaginesi tramano per vendicarsi della sconfitta subita per mano di Roma ai tempi delle guerre puniche. Complice la destabilizzazione del governo libico, ora i cartaginesi avrebbero stretto un patto scellerato con scafisti e ONG per invadere il Lazio e spargere sale sulle rovine della capitale. Il piano prevede di attaccare le nostre coste da sud a bordo dei barconi e da nord, come già fece Annibale, a dorso di elefante, sfruttando la compiacenza di un network di circhi deviati guidato naturalmente da un domatore del PD. Un progetto che richiede ancora qualche settimana di messa a punto, mentre già sarebbe in atto da parte dei cartaginesi un'azione di destabilizzazione di Gasparri, a cui è stata fatta pervenire una lettera anonima in cui è scritto che Cartago dell'Enda Est non è l'uscita successiva di Cartago dell'Enda Ovest, notizia che ha gettato Gasparri nella confusione più totale, tanto che la famiglia si dice molto, ma molto preoccupata. Dopo i cartaginesi, una minaccia ancora più preoccupante che è quella dei Burgundi. Fin dall'alto medioevo i Burgundi si sarebbero annidati silenti tra i maestri di sci dell'Alto Adige, coltivando progetti di disarticolazione istituzionale e lavorando all'utilizzo dei cannoni sparaneve come arma di distruzione di massa. Obiettivo? L'abbattimento delle istituzioni repubblicane e la trasformazione dell'Italia in una Burgundia rossa da consegnare poi alla von der Leyen e alle istituzioni europee. Dietro l'idea eversiva di Burgundia risulterebbero esserci parlamentari e medievisti del PD. A certificare la saldatura tra i Burgundi e il Partito Democratico è l'avvistamento ripetuto della Serracchiana in Val Gardena, individuata grazie ai palloni spia progettati da Calderoli. Ma la pistola fumante di una contiguità radicata nel tempo tra mondo Dem ed eversione burgunda è il sostegno che già negli anni 90 la Südtiroler Volkspartei diede al primo governo dell'Ulivo. Risale a quegli anni il piano di smantellamento progressivo della nostra tradizione, piano che ha già prodotto la terribile amatriciana con i Würster, piatto di sterminio digeribile solo da Salvini. E poi ancora, ecco arrivare la minaccia dei monatti. Scomparsa ormai da secolo la peste, sarebbe pronta ora a tornare in Italia per mano di cellule di monatti dediti all'eversione, particolarmente attivi nell'area di Cuneo, dove la Russia ha fatto il militare. I monatti cuneesi avrebbero stretto contatti con gruppi di lanzichenecchi maoisti della RUR, una rete del terrore finanziata dalle case farmaceutiche e orchestrata da esponenti del PD che, stando a un report riservato del Ministero dell'Interno, starebbero tramando anche per abolire il 41 bis e riportare dopo 50 anni il colera a Napoli. E poi, salendo nella scala delle minacce, ecco arrivare i SIU. Dopo la battaglia di Lì dal Bigorna e la successiva vendetta del settimo cavalleggio Ruggeri, i Sioux si sarebbero trasferiti in Puglia, dove da secoli camuffano le loro danze di guerra allo Stato dietro i balli della notte della Taranta. Vicini alle frange più estreme dei movimenti no-tav, no-tap e in generale dell'ambientalismo insurrezionalista, i Sioux sarebbero non solo i maggiori responsabili della diffusione della xylella, ma anche i principali artefici della strategia della tensione da Piazza Fontana all'organizzazione dei rave party. Anticapitalisti fin dai tempi del generale Custer, gender fluid per vocazione tribale, tanto ad aver infiltrato un indiano anche tra i village people, i Sioux sono così anticlericali da voler distruggere non solo il presepe, ma anche il Vaticano, che in combutta con Bergoglio intendono sostituire con una gigantesca statua di Manitou. E infine, ultimi ma non ultimi, i più minacciosi di tutti, i dinosauri. Stando alle notizie secretate che Del Mastro ha rivelato confidenzialmente a Donzelli e che Donzelli si prepara a rivelare agli italiani nel corso di una drammatica puntata di Pomeriggio 5, Rosy Bindi, la mafia, gli anarchici, le Brigate Rosse e gli scienziati di Jurassic Park avrebbero unito le loro forze per dar vita a un progetto apocalittico che punta a risvegliare i T-Rex e a liberarli sul raccordo anulare al posto dei cinghiali. L'attacco al cuore dello Stato, con musiche di John Williams eseguite ai semafori da bonghisti e cappelloni dei centri sociali, potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, così da oscurare l'abbassamento delle tariffe del gas ad opera del governo. Di fronte a un rischio tale per le sorti dello Stato, il governo si è detto pronto a varare il piano Lucertola, che prevede la proclamazione dello stato di emergenza, il trasferimento dei poteri alle forze armate, l'abolizione delle accise e la distruzione immediata dei POS e di ogni altra forma di pagamento elettronico. Queste, tutte le prossime minacce al cuore dello Stato che verranno rivelate dal governo Meloni, ma adesso dobbiamo dare la linea molto rapidamente ai titoli delle 8 e poi ci ritroviamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
Turnstile.
7 minuti dopo le 8, Water Boys, The Wall of the Moon, canzone meravigliosa che arriva da lontano e che questa mattina lanciamo un po' come un aeroplanino di carta nel vento, sperando che atterri là dove mi piacerebbe tanto che atterrasse. Allora, è cominciata naturalmente la Settimana Santa di Sanremo ed è cominciata con la chiusura del caso Zelensky a Sanremo. Riassunto delle puntate precedenti, tutto comincia con Bruno Vespa in missione a Kiev che rientra in patria con la proposta di Zelensky collegato dal palco dell'Ariston. Segue Polverone ad alto tasso di distinguo, s'affaccia prima Salvini, poi Conte, poi Calenda, poi un po' tutti, s'affaccia pure Pier Silvio Berlusconi che per una volta fa le veci del papà, ed è qui che la commedia comincia a farsi farsa con il subbuglio di Viale Mazzini, il negoziato surreale che produce il messaggio sì ma con il filtro, con tanto di nomina del funzionario Rai chiamato a visionare ed eventualmente correggere le parole del premier ucraino, roba da ufficio censura come per l'ombelico della Carrà ai tempi di Canzonissima. Si rivolta per le risa Flaiano nella tomba e con lui pure Kurt Vonnegut, niente più video ma solo un testo scritto, e perché non un sms, un tweet di 140 caratteri o magari un emoticon che è tanto molto social, se lo domanda Gabriele Romagnoli per esempio oggi sulla Stampa. Ma non esageriamo dai, se deve essere un messaggio, che un messaggio sia di Zelensky dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio, legge Amadeus, che è un po' come se una lettera di Churchill l'avessero alla fine fatta leggere a Sbirulino. Più che una scelta sulla guerra, dice questa storia piuttosto dell'arte tutta italiana del compromesso al ribasso, del trafficare sotto traccia, del lanciare il sasso e tirare indietro la mano, dove da un lato si mandano le armi a Kiev ma dall'altro però fa brutto mandare Zelensky a Sanremo. Insomma, una tragedia da operetta dove la diplomazia diventa pochade. E adesso la domanda è: che cosa farà Carta Bianca? Terrà Orsini in video o d'ora in poi solo messaggi letti dalla Berlinguer? Lo scopriremo alla prossima puntata. Lasciamo Zelensky alla stregua dei Jalis, marginalizzato in quella di Sanremo, e su il caso Zelensky, abbandonando per un giorno la pista anarchica, titolano i giornali della destra: Zelensky non canta più pasticcio Rai, la contraerea Rai abbatte Zelensky, questo è Libero, la ritirata di Zelensky a Sanremo, niente video, solo un testo letto da Amadeus, questa invece è La Verità, che però non rinnega la pista anarchica e apre con il PD, rinnegò la Cartabia per parlare con il terrorista su Zelensky e Sanremo. Titola anche Il Foglio: gli stolti che odiano Zelensky, un testo scritto sì, un messaggio video no, a Sanremo va in onda il festival della farsa italiana. E al caso Zelensky sono dedicati diversi pezzi in prima pagina anche sugli altri quotidiani. Gabriele Romagnoli, lo citavo poco fa, e Romagnoli tra le altre cose scrive perché più che scrive cioè scrive e domanda. Il punto resta un altro, scrive Romagnoli, che non si è pensato un minuto, non si è pensato magari un minuto di silenzio mentre sul maxi schermo scorrono le immagini da Bucha, troppo forti, troppa realtà. Da cosa siamo toccati allora? Solo dal costo del gas? Mentre Sebastiano Messina su Repubblica racconta del surreale negoziato e dei dintorni. Naturalmente tutti gli altri giornali, anzi non tutti ma i principali, la maggior parte, aprono sul terribile terremoto in Turchia e in Siria, e tra poco ci arriveremo, ma prima di arrivarci dedichiamoci per un attimo, visto che la vicenda di Zelensky chiama il tema delle armi, dedichiamoci dedichiamoci a quello che possiamo eleggere a personaggio del giorno, caratterista minore che oggi invece arriva sulla prima pagina della stampa, e stiamo parlando del sottosegretario Fazzolari numero 2 di Giorgia Meloni. Perché? Perché scrive la stampa in prima pagina: Fazzolari, insegniamo a sparare nelle scuole. Eccola qua, una nuova proposta di riforma della scuola che supera decisamente a destra quella del timido Valditara, ne scrive Ilario Lombardo. Si scopre per caso che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari ha una priorità per il paese, cioè l'insegnamento del tiro a segno nelle scuole. Il fatto che svela le intenzioni del numero 2 di Giorgia Meloni va in scena nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi ieri. Sono appena terminate le dichiarazioni congiunte della premier e del primo ministro etiope, che Fazzolari si fionda a parlare con il generale Franco Federici, consigliere militare della presidenza del Consiglio. Ed ecco cosa gli dice: dobbiamo fare un tavolo per un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole. C'è tutta una rete di associazioni che si possono coinvolgere e mettere in contatto con il mondo della scuola. Ci sono ragazzi molto appassionati e bravi che lo fanno nel tempo libero, manca una struttura e un riconoscimento ufficiale. Il generale Federici sembra prendere tempo e risponde: sì, in effetti è anche una disciplina olimpica, vediamo cosa possiamo fare, organizziamo un incontro e mettiamo intorno al tavolo i vari soggetti interessati. Le armi, racconta Ilario Lombardo, sono una vecchia passione del sottosegretario. Sul sito specializzato Armi e Tiro è trattato come una specie di eroe protettore da quando, nella scorsa legislatura, da senatore semplice di Fratelli d'Italia, ha presentato una riforma per l'abolizione del divieto di commercializzare le armi corte. L'amore per le pistole, proiettili e fucili è un sentimento condiviso, prosegue Lombardo, dentro Fratelli d'Italia. Il capogruppo della Camera, Tommaso Foti, è il padre della proposta che prevede la possibilità di sparare ai cinghiali nelle aree urbane, una caccia metropolitana che secondo l'europarlamentare Nicola Procaccini avrebbe anche, pensate, la benedizione della Bibbia, è prevista nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, dice. Ma per Fazzolari le armi sono anche un hobby irrinunciabile. Sul web si può recuperare la sua intervista come ospite d'onore all'EOS Show di Verona, la fiera dedicata alla caccia, intervista in cui parla di disegni di legge preoccupanti di altri partiti, preoccupanti perché prevedono il divieto di tenere le munizioni in casa e la possibilità di conservarle solo nei poligoni di tiro. Fazzolari, ricordo, sottosegretario numero 2 della Meloni, parla dallo stand della Tanfoglio sotto il logo della famiglia che dal 1948 fabbrica armi esportate anche nel mercato statunitense. Tra una settimana, il 12 febbraio, è di nuovo atteso a Verona a un convegno sulla normativa e la gestione delle armi. Con lui interverranno gli amici di Armi e Tiro e il presidente di Asso Armieri. Sul finale dell'intervista di un anno fa, Fazzolari si congedava con un auspicio: che una maggioranza differente riuscisse presto a capovolgere i pregiudizi contro pistole e tiro a segno. Quel momento è arrivato prima di quanto Fazzolari potesse immaginare. Il sottosegretario è ancora oggi il consigliere più ascoltato da Meloni, l'uomo che teorizza la guerra permanente alla sinistra e alla Francia e che ora ha in testa di educare milioni di studenti a fare che cosa? A sparare, naturalmente, per la nazione. Doveroso riportare il piano di Fazzolari per la riforma della scuola a base di corsi di tiro a segno e di utilizzo di armi corte, ma intanto armi che passione nel nostro paese, scrive nella pagina a fianco Francesco Grignetti. Molti detengono pistole in casa, basta un semplice nulla osta per comprarle in armeria, seguono dati. E va bene, io direi francamente che la possiamo chiudere qui, perché è il momento di andare sulle prime pagine, dove il termine più utilizzato per raccontare l'immane tragedia che ha colpito la Turchia e la Siria è Apocalisse. Apocalisse Turchia è il titolo della stampa, la scossa e l'Apocalisse, questa è Repubblica, le scosse, poi l'Apocalisse, il Corriere della Sera. Macerie infinite, il titolo del manifesto, La furia della terra, Avvenire, L'urlo, invece titola Il giorno, Il messaggero, invece racconta che c'è ancora vita sotto le macerie, mentre il mondo si mobilita per i soccorsi, ma intanto si contano i morti a migliaia, oltre 4.300 morti e il conto provvisorio che appare in questo momento sui quotidiani online, ma intanto le cronache degli inviati che sul posto hanno cominciato a raccogliere le testimonianze. Marta Serafini sulle colonne del Corriere della Sera: è morto mio fratello, è morta tutta quasi la mia famiglia, singhiozza Asad mentre intorno a lui i soccorritori tirano via le macerie. Ore 4:17, la furia si sveglia, i fulmini squarciano il cielo, poi la terra comincia a tremare, si fermano le centrali elettriche, in molte zone salterà anche la connessione, di magnitudo 7.8, il sisma che si abbatte sulla Turchia meridionale e sulla Siria settentrionale, una potenza che equivale a quella di 130 bombe atomiche, 500 più volte e 500 volte più forte del terremoto di Amatrice del 2016, l'hanno sentito persino in Groenlandia. A sera il bilancio supera le 3.800 vittime, di cui quasi 1.400 in Siria, ma quando si finirà di contare saranno 8 volte di più, avverte l'OMS. Il conto provvisorio, come vi dicevo poco fa, è già salito oltre le 4.000 vittime. La scossa parte da 15 km di profondità all'epicentro nella provincia di Karaman Maras, si chiama così ora l'inferno. Siamo abituati ai terremoti, ma questo no, è diverso. Questa è l'apocalisse, dice Melissa Alman, un'infermiera. È la regione del Kurdistan turco, al confine con la Siria, già martoriata dalla guerra. A Gaziantep, porta del flusso di rifugiati, dove ora 3 milioni di sfollati siriani vivono di niente e terra di passaggio di jihadisti e spie, si sgretolano le case costruite alla buona, finisce in macerie. Il castello romano della città, patrimonio dell'UNESCO, una donna viene salvata dalle rovine di un ospedale crollato nel centro costiero di Alessandretta, dove è stata distrutta la cattedrale del XIX secolo. Ad Adana si sbriciolano due palazzi interi di 14-17 piani, ma intanto tutti intorno, l'abbiamo visto dalle immagini, se ancora non è caduto, nel frattempo viene giù, chi dorme non si sveglia, muore senza capire, mentre la casa gli crolla addosso diventandone una tomba, oppure resta agonizzante per ore sotto le macerie sperando che qualcuno si accorga del suo strazio. Parla tra gli altri da Gaziantep Davide Amurri, italiano che lavora per le Nazioni Unite e vive nella città di confine. La voce si allontana, sono le 11:24, sta tremando di nuovo tutto, scusami, devo andare. La seconda scossa, altrettanto violenta, magnitudo 7.5, l'epicentro è a circa 200 km a nord-est da quello del primo terremoto. A sera erano 2.500 le persone estratte vive dai soccorritori. Un'infermiera spiega alla BBC qual è il problema maggiore: abbiamo radar, sensori termici per ritrovare i corpi, ma c'è così tanta devastazione ed è così diffusa che non si può raggiungere qualsiasi posto. Nel pomeriggio i primi fiocchi di neve ovattano i boati dei calcinacci che piovono per strada, ma non si può urlare. Per trovare i dispersi bisogna ascoltare, si chiede ai civili di restare in silenzio in modo da poter sentire le grida di aiuto di chi ancora è sepolto. I soccorsi non si fermano neppure con il buio, sotto una pioggia gelida che continuerà a cadere insieme alla neve nelle prossime ore. E qui il racconto di Marta Serafini era dalla Turchia e poi la Siria. Ci spostiamo sulle colonne di Repubblica, dove Daniele Raineri racconta invece di Aleppo, ma non solo di Aleppo: Aleppo rasa al suolo, la seconda morte della città martire. A Idlib c'era un controllo più stretto quando sono stati fatti i palazzi, sono più forti e sono rimasti in piedi, ma fuori è crollato tutto. Fuori c'è la campagna del nord-ovest della Siria, la regione ribelle in mano ai gruppi armati da 13 anni, da quando cominciò la guerra civile contro il regime del presidente Assad. Il terremoto ha colpito durissimo in un territorio che contiene 3 milioni e mezzo di siriani e tra loro più di 2 milioni sono sfollati, arrivati da altre regioni. Gli edifici sono fatti con blocchi di cemento prefabbricati, appoggiati al terreno nudo e impilati gli uni sugli altri, con soltanto una passata di cemento fresco a fare da colla e l'occhio del capomastro a garantire blocchi su blocchi, un appartamento per piano, arrivano a 3 piani d'altezza. Quando ieri notte è arrivato il sisma, pochi chilometri dall'alto del confine sono venuti giù come case di lego colpite da una pallonata, centinaia in tutta la regione. Ho visto molti bombardamenti con gli aerei e con i missili, non ho mai visto qualcosa di simile e non ho mai avuto una sensazione di terrore come oggi, continua Abed, siriano di Idlib. Siamo rimasti fuori fino alle 7 del mattino, fanno meno 2 gradi, qui c'è una tempesta e molte famiglie non riescono a parlarsi tra loro perché la connessione è scarsissima. Il bilancio per ora in Siria è di 1300 morti, ma aspettatevi una conta finale più alta, dicono fonti locali. La regione di Idlib anche in tempi normali è inaccessibile. A nord c'è il confine ipermilitarizzato con la Turchia, protetto da centinaia di chilometri di muro e difeso da garritte con soldati turchi. A sud e a ovest c'è il territorio controllato dal presidente Assad e quindi è un fronte attivo dove i cecchini sparano e arrivano cannonate. A est c'è il protettorato turco che ha preso il posto con la forza dei curdi ed è sotto il controllo di milizie ostili. Non è possibile passare da una parte all'altra se non con una procedura molto complicata. È come una striscia di Gaza, ma contiene più persone e adesso è stata devastata da una catastrofe con pochi precedenti. I caschi bianchi, il corpo di volontari che nei giorni normali si occupa di estrarre dalle macerie le vittime dei bombardamenti con un lavoro frenetico, adesso fanno la stessa cosa con le persone rimaste sotto gli edifici distrutti dal sisma, ma il loro lavoro è moltiplicato per 1000. Poco più a est c'è Aleppo, seconda città della Siria, è uno dei luoghi più colpiti, tornò in mano al regime alla fine del 2016 dopo una battaglia durata 4 anni contro i gruppi ribelli che a un certo punto divenne un assedio. I russi aiutarono le forze di Assad a vincere con ondate di bombardamenti in stile Mariupol che devastarono la maggioranza dei quartieri. Per 7 anni c'era stato un lento percorso verso una normalità irraggiungibile, ma la città era ridotta così male che a volte gli edifici indeboliti dalla guerra crollavano da soli. I palazzi imponenti sopravvissuti alle bombe sono crollati, le macerie nuove si sono confuse con le macerie vecchie e ci sono centinaia di morti. L'antica cittadella che si alza al centro di Aleppo, simbolo storico che i turisti adoravano visitare prima della guerra, è stata danneggiata dalle scosse, la torre ottomana è crollata e così pure le mura difensive del lato nord. Queste le cronache che arrivano dalla Turchia e dalla Siria. Repubblica propone, accanto al racconto di Aleppo, anche una testimonianza che arriva da Aldana, dove nei campi profughi la gente ha perso tutto e dove le vittime sono a centinaia, una tragedia immane che si abbatte in un'area già tremendamente martoriata da vicende che non hanno a che fare con le convulsioni della terra, ma con l'opera dell'uomo. E a proposito di opera dell'uomo, c'è anche Mario Tozzi, geologo Mario Tozzi, che oggi sulle pagine della Stampa racconta della smania di costruire, che è una trappola con la natura che ci mostra la nostra fragilità, dove il tema della speculazione edilizia su una faglia profondamente sismica non è fatto solamente italiano, ma troviamo riproposto anche ad altre in altre aree e ad altre latitudini. Si scrive anche del risvolto diplomatico degli aiuti, con la discesa in campo immediata di Putin da una parte, dell'Occidente dall'altra, ma visto che ci rimangono solamente 3 minuti e che il tema verrà poi ripreso nelle prossime pagine di informazioni di Radio Popolare, diamo una rapida occhiata anche ad altre notizie che fanno capolino sulle prime alcune pagine dei quotidiani, per esempio, le ricadute diplomatiche della crisi del pallone spia con gli Stati Uniti che hanno accusato, come sapete, la Cina di spionaggio, la Cina che invece si schernisce e dice che si tratterebbe del pallone del rigore calciato da Baggio nella finale dei mondiali del 94 che è rimasto in orbita da allora. Ma intanto, scrive il Foglio, la crisi tra Stati Uniti e Cina non è uno scherzo. Pechino minaccia e poi ironizza, ma intanto non solo salta la visita di Blinken, ma aumenta la tensione anche nei rapporti tra le due principali superpotenze del pianeta. Altre cose ancora, per esempio la faida dei Pink Floyd, che oggi troviamo sulla stampa dopo il tweet pesantissimo scritto dalla moglie di David Gilmour contro Roger Waters, accusato di essere un putiniano antisemita. Non solo, gli ha dato anche del ladro, del cantante in playback, giusto per dire che, se mai qualcuno avesse il dubbio, difficile immaginare una reunion dei Pink Floyd. Altri titoli di quotidiani che invece oggi non aprono, come abbiamo visto, né sulla Turchia né sulla vicenda di Zelensky a Sanremo. Domani, per esempio, apre ancora una volta sul ministro Nordio, sotto assedio, tutte le colpe del governo ricadono sul ministro. Dopo la difesa di Delmastro, alcuni deputati hanno presentato richiesta di accesso agli atti del ministero, ma senza ottenere risposta. Entro il 12 il guardasigilli deve decidere sulla revoca del 41 bis all'anarchico. Altro giornale che non apre né sulla Turchia né su Zelensky è il Fatto Quotidiano, che ritorna sui Graviano e Berlusconi. Si indaga sull'incontro tra Graviano e i 2B. Baiardo racconta: vertice anni 90 tra il boss Silvio e Paolo Baiardo, per chi non lo sapesse, quell'inquietante personaggio che appare ormai praticamente ogni settimana, non è l'arena, da Giletti, presentato da Giletti, che fa lo sguardo davvero giornalista, e che è lui che invece fa il narratore cose di mafia. Il Sole 24 Ore, per chiudere, o quasi, che invece apre sul nuovo BTP antinflazione, viene chiamato così, che verrà emesso a marzo, emissione a 5 anni dal 6 al 9 marzo, il minimo garantito definito il 3 marzo con indicizzazione rendimenti record al 7-10%, così il Sole di oggi. Mentre invece i quotidiani dello sport, va da sé, aprono su altro. La Gazzetta dello Sport, per esempio, sul Milan, dentro la crisi del Milan, Pioli lesta, ciao Leao. Con questo io ho esaurito il mio tempo di oggi a disposizione, quindi vado a dare velocemente la linea alla GR per l'edizione delle 8.30 e poi naturalmente torneremo innanzitutto sulla Turchia con la puntata odierna di Prisma. Intanto buona giornata, ci sentiamo domani mattina come sempre 7.45 e dintorni.